il Movimento 5 Stelle, che si è sempre dichiarato contro i grossi eventi, una volta preso il potere nella sala comunale, alcuni di loro hanno cambiato idea, tra cui ovviamente la sindaca Chiara Appendino, e quindi si è creata una vera e propria spaccatura in Sala Rossa. Quindi in Sala Rossa, dove governa, è favorevole, mentre è totalmente contrario in regione, dove invece è all'opposizione. Quindi in uno scenario simile, le voci che arrivano dal CONI, dal suo presidente Malagò, che il 10 luglio dovrà scegliere la candidatura dell'Italia, dicono che sarebbe tornata a galla l'ipotesi di una candidatura di Milano con l'appoggio di Torino, senza specificare che cosa significhi questo appoggio, un'ipotesi alla quale appunto i sindaci di Torino e provincia si sono detti contrari, assolutamente contrari a questa ipotesi. E quindi vediamo come andrà a finire, anche perché appunto il 10 luglio non si assegnano le Olimpiadi invernali a una o all'altra città, ma invece il CONI deve indicare la candidatura migliore affinché il CIO scelga poi l'Italia. Quindi deve semplicemente scegliere una candidatura che possa far vincere l'Italia, e questo poi appunto si vedrà poi dopo il 10 di luglio.
E noi siamo fieramente contrari da 20 anni a questa macchina mangiasoldi. Eravamo non tantissimi 20 anni fa a fare manifestazioni contro le Olimpiadi del 2006 torinesi, forse lo siamo persino di meno adesso, però cerchiamo alleanze a Milano, per quello abbiamo chiamato Abo, perché ci spieghi che cosa in realtà sta succedendo a Milano rispetto a questa corsa verso le Olimpiadi, cercando di mettere i bastoni tra le ruote, perché non ci siano né qui né lì.
Ciao.
Ciao.
Allora, per cominciare direi che le parole del sindaco di Milano Beppe Sala, più importanti per capire il senso di questa autocandidatura alle Olimpiadi, sono in realtà non quelle che riguardano immediatamente il tema di cui stiamo ragionando, ma quelle che parlano di un suo secondo mandato. Quindi ovviamente Beppe Sala la scorsa settimana ha detto che sta valutando l'opzione di ricandidarsi. Eravamo al bilancio, diciamo così, di metà mandato, di mid term, come dicono gli americani, e quindi il momento in cui, come dire, si faceva un pochino così una sorta di conteggio delle promesse fatte, delle opere, delle attività realizzate e di quel che resta da fare, con uno sguardo che non è più proiettato soltanto a questi 5 anni di governo cittadino, ma anche appunto ad un'eventuale ricandidatura. A consolidare questa ipotesi sono sostanzialmente 3 progetti. Da una parte la lenta ripartenza del post Expo, quindi dell'eventuale, siamo nei giorni, lo ricordo, anche del cambio di governo all'interno dell'Università degli Studi di Milano, quindi da una parte la lenta ripartenza del sito che ospitò l'area espositiva di Expo 2015, in seconda battuta la riapertura dei Navigli, in terza la candidatura appunto alle Olimpiadi invernali, candidatura che in realtà al momento non è stata appunto ufficializzata, da una parte in attesa di una riunione del CONI il prossimo 10 luglio mi pare, dall'altra parte in attesa della riunione del CIO internazionale a Buenos Aires. E ovviamente ci sono, come dire, 3 opzioni in campo, come spesso avviene. Una è quella torinese, apprezzata a quanto pare soltanto da Chiamparino, ma osteggiata anche a livello istituzionale dal comune. Una è quella di Cortina, come dire, che vorrebbe proporsi, come dire, in una edizione riveduta e corretta delle ormai antiche Olimpiadi che la resero famosa e che la trasformarono anche in meta turistica, purtroppo anche rovinando, come dire, quella che poteva essere la storia e anche un po' il côté di certe Dolomiti nostrane. E in terza battuta appunto ovviamente Milano, in uno strano equilibrio bipartisan tra il presidente della regione Fontana e il sindaco di Milano Beppe Sala, quindi con un accordo che sostanzialmente, come sempre, dovrebbe servire a garantirsi in vista della candidatura il supporto del governo, che potrebbe vedere delle Olimpiadi costruite in equilibrio tra Milano e la Valtellina. Da una parte l'assurdo della proposta di Olimpiadi invernali in una città che montagne non ne ha, per quanto Lecco e Como siano a 50 60 km di distanza, quindi inseguendo in piccolo il modello grottesco di Sochi. Non so se qualcuno si ricorda le Olimpiadi di pochissimi anni fa, in cui ogni impianto stava a 50, 100, 150 km di distanza l'uno dall'altro, quindi con un investimento faraonico su un territorio diffusissimo per delle Olimpiadi che ovviamente erano, come sempre peraltro, un'esibizione muscolare, diciamo così, del governo locale. In questo caso invece c'è un contemperamento di interessi a cavallo tra appunto regione e comune di Milano nel tentativo di accaparrarsi una partita. Peraltro questo potrebbe anche vedere convergere interventi, come dire, interessi apparentemente diversi. Cioè, una candidatura di Milano potrebbe essere ben vista da parte di chi, per esempio a Torino, al governo della città, ha l'esigenza di non sovraesporsi e quindi potrebbe in questa misura liberarsi dell'incombenza, senza dire ufficialmente di no, e servirebbe appunto da una parte a Sala e a Fontana per riposizionarsi attraverso un altro grande evento, ma anche evidentemente al Partito Democratico per farsi, come dire, per riaccreditarsi come unico soggetto disponibile ad accogliere la sfida di un nuovo grande evento. Lo ricordo, noi ce ne siamo occupati tanto nella stagione, diciamo, sì. Expo e quindi no Expo, le Olimpiadi, mondiali e le esposizioni, appunto, ma le Olimpiadi forse più di tutti, anche se in questo caso parliamo di Olimpiadi invernali, sono, come dire, tra i grandi eventi sono i mega eventi, diciamo, quelli che hanno non soltanto la capacità di intercettare persone, media, capitali, attenzione a livello globale, ma che hanno anche la capacità, e i torinesi lo sanno bene dato lo stato di salute degli impianti di 20 anni fa, sono anche, come dire, le occasioni che hanno la capacità di trasformare in maniera irreversibile i territori.
Sì, tipo Pragelato.
Questa candidatura milanese è particolarmente, come dire, pericolosa, perché induce a pensare che nuovamente si stia cercando di rimettere in moto il meccanismo, come dire, della costruzione di infrastrutture, impianti, accoglienza, che hanno ovviamente un interesse e una ragion d'essere a tempo più che determinato e di cui poi non c'è alcuna idea, alcuna vocazione che guardi invece al futuro. Il tutto si fa con casse pubbliche, con una terra che è un bene comune, e si fa solitamente con scarsissima attenzione alla sostenibilità, diciamo, dell'attività. Quindi è certamente tutto ancora una partita completamente da giocare, però insomma certamente, come dire, gli elementi di nocività sono più d'uno e consegnano l'esigenza di una certa attenzione sul tema.
Sì, sicuramente la distruzione ambientale è assicurata, come abbiamo visto Pragelato, la pista di Bob e simili. Però anche il dissesto economico, il comune di Torino non si è ancora risollevato dal mega debito che hanno fatto per le Olimpiadi precedenti. L'Expo, da quello che si legge anche dall'articolo di oggi di Barbacetto, ha lasciato 2 miliardi che vanno recuperati in qualche modo, appunto facendo quello che dicevamo prima, la Human Technopole, vendendo a 3/4 ai privati, compresa l'IBM. Tutto questo consente di passare sopra a delle divisioni politiche enormi, tipo appunto Sala con Fontana, l'Appendino che si mette contro i più movimentisti della giunta. Insomma, quando ci sono i soldi di mezzo ed aprire delle voragini nei conti pubblici locali, si mettono tutti d'accordo.
Sì, il tema io credo che sia proprio quello del trasferimento delle risorse, cioè l'analisi, diciamo così, del costo di Expo. Perché è interessante? Perché nel momento in cui si fanno i conti, e non i conti quelli che abbiamo letto sui giornali, diciamo, di fine evento, no? Come se l'evento fosse realmente cominciato il 1 maggio e conclusosi il 31 ottobre, ma se noi leggiamo tutti i costi e tutti gli introiti che Expo ha avuto nella sua storia, cioè negli anni della progettazione, dei concorsi, della costruzione, dell'allestimento e poi anche della gestione, ci accorgiamo che il trasferimento di risorse dallo Stato e quindi dalle casse pubbliche a, al, come dire, agli enti che lo hanno gestito e poi quindi a cui sono stati appaltati, insomma tutto il sistema di società a cui sono stati appaltati i lavori, genera un debito pubblico che è importante, appunto, la cui cifra supera abbondantemente il miliardo. Il singolo costo di esercizio, quindi diciamo così, nel momento in cui il parco giochi è già stato realizzato e tra biglietti e sponsor ovviamente rientrano dei soldi, ha portato invece sull'esclusivo anno 2015 eccetera a, come dire, un sostanziale pareggio al netto di una serie di, come dire, pur numerosa di, ovviamente, di contenziosi ancora in corso. Però la cosa importante è vedere come questo trasferimento avviene a partire da risorse pubbliche dello Stato e quindi la partita, come dire, il giro di carte tra chi lo vuole e chi non lo vuole per non esporsi, dobbiamo ricordarlo, è anzitutto un giro di carte utile a, come dire, qualificare una candidatura da portare poi sul parterre internazionale. È una candidatura che deve essere sostenuta da un governo e quindi così entriamo nella seconda contraddizione. Abbiamo un Movimento 5 Stelle che è parte integrante di un governo ma che sta titubando all'idea di ufficializzare la sua candidatura, e abbiamo invece un Beppe Sala che, pur essendo, come dire, di area PD, pur non essendone un esponente ufficiale, che invece non ha referenti al governo ma amerebbe molto, così come Fontana invece sì, però diciamo appunto in questa partita in seconda battuta, ma che aspirerebbe invece a formalizzare la candidatura. Cortina evidentemente è un outsider perché rispetto alla Valtellina troppo lontana da Milano, quindi inconciliabile per la nostra percezione dell'evento come candidatura 2, è un po' l'outsider della partita, però anche l'unico luogo che sia autenticamente in montagna e con cui tentare questo improbabile filo, diciamo così, di narrazione tra passato e presente. E quindi questa cosa è interessante perché appunto parliamo di un evento a tutti gli effetti privato, nel senso che è un po' come l'Expo, è, come dire, una sorta di brand che viene affittato per poter ospitare ogni 4 anni questo interessante happening, ma che purtroppo si scontra appunto da una parte con la sua capacità di prosciugare, di vampirizzare le casse pubbliche, dall'altra con un grande punto di domanda appunto sull'eredità sociale, territoriale, economica e finanziaria dell'iniziativa. Questo lo diciamo sulla scorta del fatto che in particolare le Olimpiadi invernali, specialmente se non fatte in luoghi in cui fa particolarmente freddo, sono il non plus ultra del turismo invernale, con la sua, come dire, capacità di concentrare consumo di risorse, consumo d'acqua, produzione di rifiuti, congestione delle vie, delle strade montane, insomma produzione di neve artificiale, cioè sono, come dire, la summa di tutto ciò che fa male alla montagna, ovviamente non perché non siano poi per altri aspetti di carattere sportivo, atletico, che so io, interessanti, però sono ovviamente un appuntamento che è assolutamente bifronte e che va, come dire, osservato e contestato con la precisione che meritano questo tipo di appuntamenti che, come ben sappiamo, come dire, muovono interessi ed economie che non afferiscono in alcun modo a quello che è il tema dell'Olimpiade intesa come momento sportivo della stagione più fredda, ma che afferiscono invece a profonde trasformazioni, appunto, che prima citavo come irreversibili, del territorio e anche dei suoi modi di vita.